Gli incipit di due minuti un libro. Estratto dal volume Leggere di pedagogia di Francesco Augello. Quante volte abbiamo sentito dire frasi come «Questo bambino non è normale», «Si agita di continuo e si alza», «Fa come se fosse a casa sua o al parco», «Distrae i compagni e non consente la prosecuzione serena dell'attività didattica». Tutto vero. In fondo, come negare le innumerevoli note poste sui registri elettronici e le copiose pagine dei verbali dei consigli di classe straordinari? Oltretutto, la memoria mediatica e soggettiva ce lo confermano ogni giorno. Quali le cause visibili dell'adolescenziale disadattamento scolastico? È proprio l'aggettivo visibile che ci lascia perplessi, giacché il disagio, secondo una lettura in chiave pedagogica e psicologica, è una percezione di una indisposizione del giovane dinanzi a tutto ciò che non si adatta al suo momentaneo e funzionale disequilibrio. Ma cosa esprimono oggi gli adolescenti in crisi? Secondo un ordine di concause, non necessariamente coesistenti, gli adolescenti, ancor più quelli che hanno imboccato la strada del disadattamento scolastico, esprimono e convalidano, con la loro agitazione e perplessità, il persistere di vizi e debolezze di un insieme di regole che, contrariamente a quanto spesso si assiste, devono essere ferme per dare sicurezza e fugare ogni incertezza.
Incipit di libri. Una produzione Due minuti un libro.
Oggi assistiamo nei contesti più disparati, ma primo tra tutti in quello scolastico, ad un atteggiamento di pietismo nei riguardi di un numero sempre più crescente di giovani che appaiono sempre più pigri e chiusi nel loro mondo. Pietismo sorretto spesso da una miracolosa quanto ingiustificata certificazione clinica, allorché non si tratti di evidenti compromissioni cognitive, riferendoci nello specifico all'area dell'apprendimento. Qualcuno parla di perdita di contatto dal mondo reale, di isolamento, ma a volte molti alunni danno l'impressione di non avervi mai preso alcun contatto, distanti anche all'interno della loro stessa generazione, se i membri che vi aderiscono, in un gruppo più o meno ristretto, non risultano conformi a un behaviorismo di tipo C, ovvero giovani costantemente connessi. Forse non si tratta di un semplice passaggio generazionale, ma di un salto evolutivo che sarebbe già in atto e che si scontra con una classe ampia di adulti incapaci di coglierne le nuove regole di questa transizione. Ma chi sono i bambini indaco? Esistono? O si tratta di giustificarne, istituzionalizzando con empirismo pseudoscientifico un disadattamento o una patologia agli occhi di genitori e docenti, tali da addolcirne la pillola dell'incapacità nel gestire una situazione a rischio? I docenti, invero, meno che alcuni genitori, ad oggi non si sono ancora posti tale problema e obbediscono a ciò che la scienza psichica e clinica detta loro secondo inderogabili indicazioni sanitarie, allontanandoli da quel «io sono speciale». È possibile che un domani, più che con classi eterogenee e multiculturali, i nuovi docenti dovranno confrontarsi con pi e civilizzati bambini e adolescenti? Il nostro modo di abitare e di comunicare all'interno di questo pianeta è stato lentamente modificato ancora una volta dalla rivoluzione tecnologica, che vede al suo operarsi continui mutamenti e ridefinizione dei confini entro cui ciascun individuo comunica, orientandone e personalizzandole il modus vivendi. A cose fatte, si sa, difficilmente è possibile tornare indietro, tutt'al più ci si può chiedere, in un'ottica di puro costruttivismo, in che modo si possano sostenere questi cambiamenti. In tutte le epoche in cui qualcuno o qualcosa ha riorganizzato la rotta culturale e comunicativa dentro e fuori la scuola, è stato scrutato dagli insegnanti ora con una preoccupazione che ne rende difficile la valorizzazione, ora con un impeto che rischia di apparire smisurato, alterando in tal modo i confini stessi predisegnati dal mutamento in atto. L'uno e l'altro modo di porsi negano il formarsi di una cultura collettiva supportata da un pensiero positivo che permetta alla produttività di conquistare e controllare al tempo stesso la realtà in cui siamo immersi, al di là della trasformazione che va di pari passo con il progresso evolutivo dell'uomo, certamente vero sul piano cognitivo e del dimostrare di sapere andare oltre. Il binomio scuola-comunicazione, in un'epoca in cui il ruolo del comunicare sembra essere divenuto servo di quell'essere digitale che imbriglia sempre più, grazie a quel suo saper conferire indipendenza dal tempo e dallo spazio, come fosse uno dei più preziosi prodotti che l'informatica possa rendere all'umanità, dovrebbe, partendo da una visione interessata ma non intangibile, consentirci di ottenere il massimo rendimento dall'esperienza diretta di chi è tutore della formazione e opera quotidianamente con e per gli alunni. Nel nostro lavoro abbiamo incluso l'indispensabile apporto degli studi della tiflologia, scienza del sensibile, che ci educa a non aver timore di meravigliarci di fronte alla volontà di un ipovedente o di un cieco nel compiere determinate azioni per affrontare con successo ostacoli apparentemente insuperabili. Dobbiamo imparare a stupirci di fronte a tali slanci, sì, perché lo stupore è il fattore stimolante verso la ricerca, verso il nuovo.
Incipit di libri.
Leggere di pedagogia, tra handicap e specialità, per una scuola in cerca di mediazione e di medialità. Di Francesco Augello. Edizioni La Bussola. Una produzione 2 minuti un libro. Scuola. Osservare per educare. È indubbio che la cultura rappresenti un concetto assai vasto che troppo spesso si trova in consonanza con modelli non sempre culturali, quali sono le necessità avvertite dai giovani, le loro idee, modus vivendi e teorie lontane per spazi e per tempi rispetto ad altri modelli e idee fra loro a volte incompatibili e comunque poco comunicanti, ma che nell'insieme, anche in luoghi e contesti distanti, contribuiscono a dare una lettura soggettiva della cultura, allontanandola sempre più da una visione culturalmente e scientificamente oggettiva. Oggi i giovani vivono in un mondo di suoni, immagini, parole, animazioni. Sono cioè abituati a leggere dei prodotti ed entrare in contatto con manufatti nei quali confluiscono codici dissimili. La scuola è chiamata a fornire agli alunni gli strumenti, le tecniche, sul piano sia cognitivo che su quello delle arti pratiche, indagando sulle abilità soggettive di gruppo per meglio comprendere gli stimoli individuali e collettivi, e di codici visivi e non, perché i giovani possano esprimere con le diverse forme di linguaggio le loro esperienze, i loro vissuti, i loro stati d'animo, e soprattutto rendendoli attori di una comunicazione intenzionale e mai passiva, ove il messaggio, ancor più se innovativo e contenitore di nuovi codici del comunicare, non venga inteso come usa e getta, bensì come termine di una cultura in fieri, collante tra il passato ed il futuro, tra teorie e idee consolidate ed altre recenti, che inevitabilmente, come corsi e ricorsi della storia, rievocano il ripetersi di conflitti culturali tra ciò che è stato e ciò che oggi è. La natura educativa della scuola richiede che l'attività osservativa ed educativa sia professata dal docente in maniera particolarmente energica. Tuttavia, ci si rende conto come arduo sia il compito del docente, che spesso trattiene strumenti di valutazione ereditati da epoche che esprimevano approcci sicuri di poter realizzare processi osservativi chiari ed oggettivi, mentre l'odierno corpo studentesco, ancorché riflesso con i suoi molteplici bisogni anche all'interno di un gruppo classe, oltre a pretendere l'agnizione insieme a quelle esperienze derivate dai contesti non formali, reclama costantemente una relazione osservativa che sia non più lineare, ovvero tra docente, inteso come osservatore, e alunni come gruppo osservato, bensì circolare, e dunque di osservazione reciproca invocata dalla presenza stessa di più soggetti, che per loro natura e per la loro collocazione temporale sono figli dell'interattività propria della natura umana, poi di quel genio antropico che ha saputo senza calcolarne a priori l'impatto comunicativo, invasivo dell'internet geolocalizzato, definire nuovi modelli di interazione che hanno giocato un ruolo importante nella diffusione e arricchimento semantico di nuove parole, riferite non a caso ad oggetti culturali singolari come forum, newsgroup, chat, eccetera. Ciò testimonia come anche le nuove parole assumono un'estensione semantica solo quando queste rispettino la nascita ed il senso del termine che mai e poi mai potrà essere slegato dalla coltivazione di un interesse culturale. Del resto, la parola cultura deriva da colere, ossia coltivare. Ma troppe volte i giovani abusano della stessa parola facendovi rientrare molte di quelle patologie e disfunzioni diffuse con il media, creando al tempo stesso un problema di riconoscimento e di affiancamento dei nuovi modelli didattici della New Generation, e che va sotto il nome di Media Education. Media Education. Questa fusione di termini da qualche anno ha dato la possibilità a molti giovani, grazie ai diversi progetti scolastici, di perseguire nobili finalità, senza per questo indurli ad una trasformazione direzionata ad un distacco dalle proprie radici culturali, ma lasciando ampio margine di glocalizzazione affinché le nuove generazioni potessero sempre percorrere differenti strade culturali. Sono proprio queste strade culturali, accanto alle autostrade telematiche, che convergono ad un comune planetario crocevie di dialoghi, idee, sentimenti, stati d'animo, opportunità tra pari. Essi sono strumenti di pensiero per accrescere in varie ed altre forme i dati dell'esperienza locale, per accedere al patrimonio culturale e per conoscere la realtà nella sua dimensione storica, geografico-spaziale, ambientale e sociale. Avete ascoltato un estratto del libro di Francesco Augello, Leggere di pedagogia tra handicap e specialità, dal sottotitolo Per una scuola in cerca di mediazione e di medialità, edito da La Bussola. Di scuola Augello parla anche nel capitolo intitolato Scuola massificata e medializzata. Poi vi sono i capitoli intitolati Strategie educative per una genitorialità a rischio, Speciabilità, e i due capitoli dedicati all'e-learning. Sul sito 2minutiunlibro.it trovate tutti i riferimenti di questo libro.